importanti perché ci umiliano in qualche modo e ci fanno considerare non al top dell'universo. Noi facciamo parte di una storia, e una delle tragedie più profonde dell'evangelismo contemporaneo è quello di essere un movimento cristiano spesso privo di storia. Non si ricorda la fedeltà di Dio nel tempo. Ora, noi non vogliamo riattivare le tradizioni o culti non biblici, ma ricordare la fedeltà di Dio nel tempo e come uomini e donne nel corso dei secoli hanno lottato con la vita per portare alta, per tenere alta la parola della vita. È una cosa che tutti noi dovremmo fare per entrare nella prospettiva che il popolo di Dio è più grande di noi e si estende sia geograficamente, ma si estende anche nel tempo. Quindi da Domenica della Riforma, la Domenica della Bibbia, è proprio questo, riscoprire la fedeltà di Dio, ricordarsi della fedeltà di Dio che nel tempo ha mantenuto le sue promesse al suo popolo nella storia. Siamo cioè non piccoli esseri che si improvvisano in chissà cosa, ma possiamo sicuri perché siamo sulle spalle di giganti che in qualche modo ci hanno preceduto. Però oggi continuiamo il nostro percorso su scoprire lo Spirito di Dio, su cos'è lo Spirito Santo, come possiamo conoscere lo Spirito di Dio, cosa ci dice la Bibbia. E in questa prima parte di questa serie stiamo vedendo i passaggi dell'Antico Testamento che ci parlano, che ci presentano l'opera dello Spirito Santo. E oggi il tema di oggi è lo Spirito Santo e le profezie. Cosa possiamo acquisire, cosa possiamo imparare dalla visione biblica su questo ambito? Allora, per sgombrare il territorio da ostacoli e da incomprensioni varie, fatemi subito dire che secondo me il problema non è profezie sì o profezie no. La Bibbia parla in modo chiaro, no, che c'è chiaramente un cambiamento, una modalità dall'antico al nuovo, un cambiamento, alcune cose che succedevano nell'Antico Testamento non possono assumere la stessa forma nel Nuovo e per noi oggi, però il problema non è profezia sì e profezia no, come vedremo più là, ma il problema è profezia vera o profezia falsa, profezia autentica o profezia che in qualche modo corrompe la verità. La Bibbia, ad esempio, il Nuovo Testamento, quando parla della profezia come dono, oltre che come ministero, dice alcune cose molto semplici, ma dice che quest'ambito del ministero cristiano si concretizza in una cosa, nella applicazione della verità di Dio, della parola di Dio, in situazioni concrete, specifiche. Quindi c'è un ministero profetico che in qualche modo caratterizza e deve sostanziare, accompagnare, no, alcuni compiti, alcuni ministeri della Chiesa. Ma su questo ci ritorneremo, la predicazione stessa nelle sue forme più eccelse deve connettersi a questa dimensione, la verità di Dio e l'applicazione alla vita concreta. Io non credo che la profezia per noi oggi significhi aprire le porte di chissà quali rivelazioni, no? Il canone è chiuso, io ho avuto una discussione, no, proprio per questa mancanza, questa incomprensione con alcuni, ad esempio qualche settimana fa, che dicevano no, ma il canone in realtà non è chiuso, quindi noi possiamo aspettarci ancora nuove rivelazioni. No, il canone è chiuso. La Bibbia è esplicita delle maledizioni molto chiare verso tutti quelli che si permettono di aggiungere un solo iota alla rivelazione di Dio. Quindi non può esserci un contenuto rivelatorio ormai per le profezie oggi, ma consolatorio, ma questa cosa lo vedremo più là. Però cosa ci dice Pietro? Beh, Pietro ci dice che quello che succedeva nell'Antico Testamento era una cosa molto semplice. Prima, in Seconda Pietro abbiamo letto questo verso: sappiate prima di tutto questo che nessuna profezia della Scrittura viene da interpretazione personale, no? Però quello che è successo, ci dice Pietro, è proprio questo: degli uomini hanno parlato, quindi vuol dire c'è un contenuto umano. Uomini hanno parlato, hanno usato la loro bocca, hanno usato le loro parole, il loro vocabolario, il loro alfabeto, lo hanno concretizzato. Uomini hanno parlato, ma quello che dicevano in realtà non era cosa loro, era Dio che forniva loro il contenuto, il messaggio stesso. Cosa dice Pietro? Uomini hanno parlato. però non per interpretazione loro, infatti nessuno non viene dalla volontà dell'uomo, ma gli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti da parte dello Spirito Santo. È quello che succedeva. Loro hanno usato alcune parole, ma quello che pronunciavano non era roba loro, era sospinto, suscitato, sollecitato dallo Spirito di Dio. Quindi, oggi faremo questo. Abbiamo visto lo Spirito Santo nella creazione. Ve lo ricordate qualche settimana fa? L'opera grandiosa, maestosa dello Spirito di Dio nella creazione. Lo Spirito Santo nella leadership, nella conduzione, nell'equipaggiare, nel potenziare il suo popolo. Lo abbiamo visto qualche settimana fa. E oggi guardiamo lo Spirito di Dio nella rivelazione, nella profezia. Perché è importante questo? Perché Paolo dice, ad esempio, che nessuno conosce i pensieri di Dio se non lo Spirito di Dio. Questo significa che io e te, se non viviamo alla presenza dello Spirito Santo, non possiamo connetterci con la mente di Dio, con la sua volontà. E attraverso i suoi profeti Dio fa delle cose straordinarie. Cosa sono i profeti nell'Antico Testamento? Sono i veicoli, sono gli strumenti di comunicazione più importanti. Cioè Dio usa altri strumenti, ma si rivela al suo popolo nell'Antico Testamento soprattutto attraverso i suoi profeti, uomini che in qualche modo rivelavano, comunicavano la volontà di Dio per il suo popolo. Vorrei che prendeste con me Michea, libro di Michea. Siamo alla fine dell'Antico Testamento, Michea al capitolo 3. Quello che succedeva era questo. Michea capitolo 3. Verso 8. Questo capitava a un profeta dell'Antico Testamento. Michea 3, verso 8. Ma quanto a me, io sono pieno di forza e dello Spirito del Signore, di giustizia e di coraggio. Profeta, uomo di Dio, pieno dello Spirito Santo, di forza e di coraggio, annunciava la verità di Dio. Ora, Michea 3, verso 8 viene però dopo alcuni versi che parlano non soltanto delle vere profezie, ma delle profezie false, perché questo è il vero problema, come vedremo oggi. Cioè, la minaccia per la Chiesa cristiana non sta tanto nelle forme profetiche, io non credo che questo sia il problema, anche se ci sono degli eccessi che vanno regolati e su cui, come dire, bisogna esercitare un certo sospetto, ma il problema sono le falsità. Le minacce associate a tutto questo, come vedremo tra un po'. Ad esempio, il problema non è soltanto oggi, ma anche allora. Guardate sempre Michea 3. Michea 3 parla di questi uomini che in qualche modo, lui era pieno della forza, ma quello che succedeva però era che c'erano delle falsità in circolazione. Verso 5. Così parla il Signore riguardo ai profeti che sviano il mio popolo. Quindi ci sono alcuni personaggi, alcuni ministri, alcuni profeti che in qualche modo, piuttosto che condurre il popolo di Dio, lo sviano, lo allontanano dalla verità. E cosa fanno questi profeti? Gridano pace quanto i loro denti hanno qualcosa da mangiare, ma dichiarano la guerra santa contro chi non mette nulla nella loro bocca, cioè sono guidati da interessi personali, come guardiamo. Perciò si farà notte per voi e non avrete più visioni, farà buio e non avrete più divinazioni, il sole tramonterà su questi e il giorno si oscurerà per loro, i veggenti saranno ricoperti di vergogna, gli indovini arrossiranno, tutti si copriranno la barba perché non vi sarà la risposta da Dio. Questo succedeva. Uomini sviati che con la loro comunicazione, con il loro ministero sviavano, con la loro attività sviavano altri. Allora, su questo ambito noi dobbiamo essere molto attenti, perché, cari amici, una delle minacce ancora per noi oggi, anche per una chiesa piccola, di dimensioni piccole come la nostra, con una provenienza molteplice come la nostra, è quella di essere sballottati, no, da diverse posizioni e non riuscire in qualche modo a conservare la traiettoria biblica per la vita. Allora oggi guarderemo due cose. Guarderemo quali sono le caratteristiche della falsa profezia, quali sono le caratteristiche, le minacce della falsa profezia, cosa significa, e la seconda cosa, quali sono le caratteristiche dell'autentica profezia. E io qua mi riferisco però a profezia non nel senso rivelatorio soltanto, la comunicazione che viene dall'alto in modo estemporaneo ed estatico, non è questo, ma mi riferisco a profezia come a un ministero di annuncio e proclamazione e di guida del Vangelo. Quali sono le minacce? Quali sono i rischi? Quali sono le tentazioni? La prima minaccia è essenzialmente questa, che ci sono uomini, ci dice la Bibbia, che piuttosto che seguire lo Spirito di Dio, ci sono uomini che seguono il loro spirito. Cioè in qualche modo si dilettano nel seguire non i consigli e le indicazioni dello Spirito Santo, ma parlano di cose che non hanno visto, di cose che non hanno sentito, seguono le loro fantasie. Ezechiele 13 parla questo, Geremia 23 è tutto un capitolo dedicato a questi rischi, a questi uomini che in qualche modo si dilettano nelle loro fantasie. Michea 2 ancora, verso 6 e 11, ci parla, da 6 a 11 parlano di questi uomini che profetizzano ma non avevano nulla da dire, cioè esercitavano ministeri, servizi, compiti nella Chiesa, ma in realtà erano vuoti, non c'era sostanza e continuavano a fare delle cose. Guardate, Michea 2, verso 6, 11, non profetizzate, vanno essi ripetendo, anche se non si profetizzassero tali cose, non si eviterà l'infamia. Queste persone dicevano, io non dico alcune cose, dico alcune cose, in questo modo posso manipolare Dio, ma Dio dice no. O tu che porti il nome della casa di Giacobbe, e forse il Signore è pronto all'ira, e questo è il suo modo di fare, le mie parole non sono forse favorevoli a chi cammina rettamente, invece queste persone rigiravano la verità di Dio, erano favorevoli a chi invece camminava in modo scorretto, ingiusto. Allora, però, quali sono le caratteristiche? In modo molto semplice, quali sono le caratteristiche e i principi di uomini e donne che in qualche modo hanno la falsità nella loro vita, che sono falsi profeti? E che, con cui bisogna stare molto attenti. Ce ne sono tre. Ci sono tre caratteristiche su cui bisogna esercitare la massima attenzione. Bisogna allontanarsi da queste persone. La prima, queste persone, un falso profeta è innanzitutto una persona senza integrità personale. Manca di integrità personale. Lo guarderemo, la Bibbia ci dice questo. Però non manca soltanto di integrità personale. Un falso profeta, ci dice la Bibbia, che è un qualcuno che manca di coraggio pubblico. E la terza cosa, manca di un mandato divino. Tre mancanze che caratterizzano la falsa profezia. Mancanza di integrità personale, mancanza di forza o di coraggio biblico, pubblico, e la mancanza di un mandato che autorizza, divino. Guardiamole queste cose. La prima cosa, un falso profeta da cui guardarsi è una persona che manca di integrità personale. Cosa significa? Significa che se tu guardi la vita di queste persone, se tu osservi anche superficialmente la vita di questi uomini o di queste donne che si considerano chissà quali leader, chissà quali conduttori, chissà quali rivelatori, la cosa che viene fuori è questo: hanno vite non disciplinate, vivono vite disordinate, cioè senza il timore del Signore nella loro vita. Cioè vuol dire che loro, per gli standard della legge, non possono stare minimamente di fronte. Cioè, non potrebbero considerarsi nemmeno cristiani normali. Figuriamoci super cristiani. Sono persone senza integrità personale. Esempio, ci dice la Bibbia, che queste persone erano colpevoli nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, di ubriacatezza. Cioè, in qualche modo erano persone che si viziavano, che coltivavano il vizio, coltivavano le dipendenze, in qualche modo, da qualcosa che non glorifica il Signore. Cioè, in pratica, l'unico spirito da cui erano pieni, l'unico spirito era lo spirito del vino, non era lo spirito di Dio. Isaia 28 ci parla di questi uomini e donne che parlano perché sospinti dall'alcol piuttosto che dallo spirito di Dio. Erano persone, come dire, viziose, viziate, che coltivavano il vizio, persone indisciplinate, disordinate nella loro vita. Ci può essere autorità? Ci può essere guida in persone di questo tipo? Assolutamente no. Questa è una caratteristica del falso profeta. Ma non solo, queste persone erano ubriache. Questi uomini e queste donne erano, come dire, esperti di immoralità sessuale. Erano in qualche modo facili al doppio standard. In pratica erano i primi a fare delle dichiarazioni pubbliche sul peccato altrui, ma in qualche modo poi coltivavano nella loro vita privata delle cose scellerate. Non c'è nessuna autorità in queste persone che coltivano l'immoralità di questo tipo. Non puoi dichiarare, condannare pubblicamente delle situazioni e poi vivere privatamente il peccato. Questa è una caratteristica del falso profeta, del falso ministro. Bisogna allontanarsi da questi. 3, erano persone avare ancora, mancavano di integrità, nel senso che erano soprattutto interessati all'accumulo dei beni personali, avari. Tirchi, erano pronti in qualche modo a mettere il loro servizio all'asta e chi pagava di più otteneva la profezia migliore. Guardatevi da queste persone che fanno, che esercitano il loro ministero sospinti dai soldi. Quindi erano persone che mancavano di integrità personale, vivevano in modo disordinato, non erano affidabili. E certo, come dire, come potevano parlare del Signore? Come potevano esercitare un ministero cristiano, un ministero biblico con questa vita? Ma lo facevano. E Gesù però dice in modo chiaro che li riconoscerete dai loro frutti. Matteo 7, verso 16. Quindi erano persone disordinate, non integre, disintegrate. Allora, amici, quando una persona si avvicina e ti fa una prospettiva di chissà quale servizio, di quale opportunità di crescita cristiana, tu hai il diritto, ogni diritto, di essere minimamente dubbioso e sospettoso e guardare alla sua vita privata, in modo trasparente. Come sta vivendo davanti al Signore? È una persona disciplinata? La sua vita personale onora il Signore? È una persona integra? Oppure è una persona che ama la frode, la corruzione, il nero, l'avarizia, uno stile di vita opulento, perché tanto è superiore agli altri. Amici, fatemi subito dire che lo Spirito Santo non è mai onorato da persone che vivono in modo disordinato. Mai. Lo Spirito Santo è sempre uno spirito di ordine, non di caos. Anzi, lo Spirito Santo non è mai presente in quelle persone, in quei ministri che lo usano per arricchimento personale, per beneficio personale. Stiamo attenti. Dov'è l'integrità personale dei nostri miti, delle nostre guide, dei nostri conduttori? Guarda la loro vita, hai il diritto di farlo. Amici, non è l'invito a un atteggiamento da fariseo, non è l'invito a un atteggiamento accusatorio, ora io ti scruto e faccio come, no, non è questo. No, perché anche questo atteggiamento accusatorio, arrogante, dall'alto verso il basso, è un atteggiamento che Gesù stesso condanna. No, non significa illudersi che ci sono persone perfette, non è questo, no, perché se soltanto un uomo o una donna che arriva alla perfezione può esercitare un ministero pubblico, non lo potrebbe fare nessuno. Però, tutti noi siamo sotto gli standard di Dio. Io sono un peccatore salvato per grazia. Un peccatore salvato per grazia, come lo sei tu. Il punto è, che tipo di peccatori siamo io e te? Siamo peccatori pentiti? Siamo peccatori perdonati? Siamo peccatori rotti, spezzati alla presenza di Dio? Ci siamo prostrati davanti alla sua presenza realmente? Ci siamo messi faccia a terra davanti al Signore a confessare la nostra indegnità? Stiamo camminando nella luce? Siamo consapevoli del nostro peccato e allo stesso tempo vogliamo camminare nella luce? Il test, amici, il test è proprio questo. C'è integrità nella mia vita? C'è integrità nella tua vita? Stiamo vivendo secondo gli standard di Dio? Ecco cosa manca ai falsi profeti. La prima cosa che caratterizza un falso profeta è la mancanza di integrità personale. Amici, io ho conosciuto situazioni anche all'estero, non solo in Italia, ministeri esplosivi, miracoli indescrivibili, folle oceaniche che arrivano al Signore, uomini che sono lì a fare chissà cosa, fuochi d'artificio con ogni circostanza. Poi guardi, ti avvicini, anche da lontano, a guardare la loro vita e vedi la sporcizia accumulata, persone non integre, che magari sono lì primi a parlare del Vangelo e poi si arricchiscono alle spalle dei poveri che mandano loro offerte via TV o via internet per acquisire chissà quale miracolo. Una nuova vendita di indulgenze che caratterizza il mondo evangelico. E questo è uno scandalo. Allontanatevi da queste cose. Non è così. Guarda l'integrità delle persone. I falsi profeti ancora oggi, i falsi pastori, i falsi conduttori, i falsi ministri, i falsi cristiani, sono la prima cosa per cui si caratterizzano, se proprio questo, la mancanza di integrità personale. E l'appello all'integrità è una delle cose più forti che io e te dovremmo ricercare. Mancanza di integrità. Però un falso profeta non si caratterizza soltanto per mancanza di integrità. Un falso profeta è anche un uomo o una donna che manca di coraggio pubblico. Cioè cosa significa? Significa che sono persone attente al sondaggio. Cioè seguono l'onda. Non bisogna mai offendere la massa. Bisogna stare attenti a coltivare, a mantenere il consenso, non prendere mai posizioni che in qualche modo ti contrappongono o ti allontanano dagli altri. Sono esperti del sondaggio nel nome dell'Altissimo. Cioè, tu vuoi, l'80% vuole questo, allora ecco, io faccio una predicazione che in qualche modo si adegua ai loro desideri e ai loro bisogni. No, non bisogna mai mettere in crisi il pubblico, no, non bisogna mai farlo. L'audience degli altri è più importante dell'audience unica che conta, che è quella di Dio. Persone che mancano di coraggio. Nel periodo dell'Antico Testamento, Israele rischiava il giudizio di Dio. C'erano molti fallimenti che minacciavano la società, il popolo, la nazione, oppressione, sfruttamento dei poveri. C'erano molti problemi seri. E cosa facevano questi uomini nell'Antico Testamento? Pur di non opporsi, di non mettersi in contrasto con la massa, dicevano le cose che gli altri volevano sentirsi dire. Facevano empowerment. Potenziavano. Accoglievano. Davano la pacca sulle spalle. Non ti preoccupare, va tutto bene. Ma di cosa ti preoccupi? Il tuo peccato? Ma figuriamoci se Dio si è preoccupato di questi peccatucci che in qualche modo possono accompagnare la tua vita. Ma va tutto bene. Persone segnate dalla mancanza del coraggio biblico. Va tutto bene, dicevano, Dio non si preoccupa di tutte queste cose, no, non vi preoccupate, potete essere non integri, fare quello che volete nella camera da letto, mangiare quello che vi piace, rubare ai poveri, Dio non è preoccupato per questo. Geremia 5, verso 12, ha delle accuse molto forti verso questi uomini e queste donne. La nazione rischiava la morte, e queste donne e questi uomini offrivano loro veleno ancora di più invece che le medicine. va tutto bene. Il Signore aveva detto, andate in pace, non vi preoccupate, seguite il vostro cuore, nessun male vi colpirà. Ezechiele 13, leggetelo se avete tempo, perché Ezechiele 13 è la descrizione di questi uomini. Anzi, facciamolo adesso, di questi uomini che usavano questa strategia del consenso, del sondaggio. Cari amici, molte chiese, ancora oggi, hanno un tasso di crescita importante. Sapete perché? Perché ripetono. È facile. Questo è il metodo naturalmente più diabolico per far crescere una congregazione. Dire alle persone che va tutto bene. Ezechiele 13. Guardate cosa ci dice verso 10. Parla di queste persone. Proprio perché sviano il mio popolo e dicono pace, quanto non c'è alcuna pace. E perché quando il popolo costruisce un muro, ecco che questi lo intonacono di malta che non regge. Sono bravi a fare le facciate. Di quelli che non lo intonacono di malta che non regge, e che esso cadrà, verrà via come una pioggia scrosciante. E voi, o pietre di grandine, cadrete. E si scatenerà un vento tempestoso. Ed ecco quanto quel muro cadrà. Non vi si dirà forse, dov'è quella malta con il quale l'avevate intonacato? Perciò così parla il Signore. Ecco cosa dice il Signore. Attività è come l'intonaco messo male. Non regge alla prova dei fatti. Ci sono esperti che possono illustrarci con molti dettagli, ecco, come questo accade. E questo vale anche oggi. Questo è anche quello che accade oggi, fratelli. Vale anche oggi, dove c'è una presunta bontà umana che è facilmente manipolata, dove gli standard di Dio per la vita personale, comunitaria, familiare e sociale sono sistematicamente sviliti. Ci sono chiese che sono passate a benedire il matrimonio tra coppie, tra due persone dello stesso sesso, soltanto per non allontanarsi dal consenso sociale. E funziona così ancora oggi, non dobbiamo preoccuparci perché non sono cose molto distanti da noi. In pratica bisogna una società che incoraggia tutte quelle pratiche contrarie alla volontà di Dio, e in qualche modo chiese che nel nome di Cristo dicono va tutto bene, continuate, anzi dobbiamo fare di più. Quante idolatrie, amici, quante idolatrie. Mammona, il consumismo, il potere, l'orgoglio nazionale, quante idolatrie. Vivono nel nostro mezzo, senza nessun disturbo, nella nostra società, e noi non diciamo nulla. Tolleriamo comportamenti che non possiamo, non dovremmo minimamente tollerare. Può un cristiano essere un irresponsabile sociale? No. Può vivere alle spalle della collettività in modo parassitario? No. Può coltivare il nero, la corruzione? No. Queste sono le cose, l'ABC della fede. Ezechiele 13 ci dice proprio questo, che questi uomini facevano una cosa molto semplice: scoraggiavano i giusti e incoraggiavano gli empi. Scoraggiavano i giusti e incoraggiavano gli empi. Ezechiele 13, verso 22-23. Ed è quello che accade ancora oggi. Poiché avete rattristato il cuore del giusto con le menzogne. Quindi io non lo rattristavo. E avete rafforzate le mani dell'empio, perché non si convertisse dalla sua via malvagia per ottenere la vita. Capite qual è l'effetto? Tu hai il giusto scoraggiato e l'empio rafforzato. E noi incoraggiamo ancora queste persone. Però queste persone non sono soltanto mancanti di integrità, mancanti di mandato, mancanti di coraggio. Queste persone mancano di mandato divino, cioè stanno parlando in nome di Dio, ma Dio non ha dato loro nessuna autorizzazione. Sono abusivi nel ministero. Sono persone che stanno lì, no, malgrado tutte le cose che raccontano, che si inventano, malgrado le loro fantasie, sono persone che non hanno nulla a che fare con Dio, sono persone non mandate da Dio. Però è strano, amici, perché quante persone non sono mandate da Dio e hanno tanto da dire? Spiegatemi perché. Spiegatemi perché capita sempre in questo modo, che proprio chi non è autorizzato dal Signore ha tantissime parole da raccontare, da stordire agli altri, non si fermano mai, vogliono il pubblico in ogni occasione, in ogni circostanza, dominano i media, pensate. Non voglio essere offensivo nei confronti delle chiese nazionali o nominali, ma pensate a quante persone autorevoli nell'ambito della Chiesa Cattolica. No, non hanno nessun mandato spirituale, eppure sono lì e dominano i media, dominano il dibattito pubblico, dominano il pensiero della collettività. Hanno sempre non mancano mai di argomenti inutili, ma non mancano mai di argomenti. Dov'è la Bibbia? Dov'è la verità? Dov'è la passione per la giustizia? Ma se Dio non li ha mandati, da dove vengono? Che ci stanno a fare lì se non hanno il mandato da Dio? Che ci sta a fare un pastore che non ha il mandato da Dio, la sua autorizzazione in chiesa? O un ministro, o un leader? Se ne deve andare. Semplicemente non può stare lì. Cari amici, la Bibbia dice, loro stanno lì non per lo Spirito Santo, ma per il loro spirito. Vuol dire che usano con fantasia la loro immaginazione. La loro immaginazione è talmente plagiata, rubano idee fantasiose, però sono cose senza sostanza, senza utilità, non danno beneficio a nessuno se non a loro. Sono ministeri che conducono alla delusione. Delusione. Non costruiscono. La spazzatura, amici, oggi può essere riciclata e riutilizzata. Certi pseudo-ministeri, no, sono da prendere e buttare. Geremia 23, vogliamo prenderlo? Geremia 23 è un altro capitolo che nella scrittura parla di queste cose. Geremia 23, pagina 768. Sì, guardate, queste cose succedono ancora oggi, amici, non sono distanti da noi, state attenti. Geremia 23, verso 25. Io ho udito ciò che dicono i profeti, che profetizzano menzogne nel mio nome e dicono, ho avuto un sogno, ho fatto un sogno. Fino a quando? Durerà questo. Fino a quando durerà questo? E poi verso 28. Il profeta che ha avuto un sogno, racconti il sogno. Colui che ha udito la mia parola, riferisca la mia parola fedelmente. Questo è quello che bisogna fare. Perciò, ecco, dice il Signore, io vengo contro i profeti che rubano gli uni agli altri le mie parole. Sono plagiatori. E poi cosa dicono? Che fanno parlare la propria lingua, eppure dicono, egli dice, parlano con la lingua e poi dicono, egli dice. Signore, abbi pietà di queste cose. Ecco perché, amici, questa è la religione senza lo Spirito Santo. Grande catalogo, è una religione, una fede che sposa lo status quo, che ci fa stare a posto, che lascia le persone così come sono, che incoraggia l'ingiusto e scoraggia va a scoraggiare il giusto. Ministeri senza parola. Ancora oggi? Sì. Pensate a qualche anno fa. Qualche anno fa era, come dire, è uscito l'interesse per una letteratura, per una forma letterale tipo il codice da Vinci. Ve lo ricordate, Dan Brown? E anche nelle chiese incominciava a circolare, no, questa attenzione per codici e codicilli, no? Bisogna cercare il codice dietro il codice segreto, fino a poco tempo fa, ma ancora oggi. Pensa a quante persone perdono il loro tempo prezioso, perché si appassionano e incominciano a speculare sul futuro, a leggere segni che non ci sono, a costruire architetture che non esistono, in qualche modo che bisogna, quanto Gesù stesso dice il figlio dell'uomo non conosce neanche il figlio dell'uomo. Invece noi siamo lì a leggere, a creare corrispondenze tra simboli e non simboli. O pensa, come dire, a quante persone sono illuse dalle, ahimè, TV cristiane, televangelisti senza scrupolo, che proiettano, proclamano messaggi 24 ore su 24, 7 ore su 7, magari vestiti di bianco e con i sanitari d'oro a casa. E uomini e donne che si illudono, no, che in qualche modo, guardando queste performance, il Signore è vicino a loro. Guardatevi da queste cose. Il cristianesimo non è così. O pensa a quanti in qualche modo, a quei ministeri o quelle attività che vogliono il miracolo a tutti i costi. E che guai, è che se non c'è il miracolo a tutti i costi, come dici tu e nelle modalità che dici tu, allora noi non siamo autenticamente cristiani. Oppure che dicono che se il miracolo non arriva è perché c'è qualcosa nella tua vita che fa una corrispondenza tra la tua prosperità fisica e anche l'approvazione di Dio. Teologia della prosperità, un'altra diavoleria dei nostri tempi. Cari amici, ricordiamo le sobrie parole di Gesù. Prendetele in Matteo 7, perché sono tra le cose più sconvolgenti che Gesù probabilmente ci ha lasciato. Matteo 7, verso 21. Io sono sempre colpito quando leggo questi versi, perché solo Gesù può dire queste cose. Non chiunque mi dice, Matteo 7 verso 21, non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatemi da me. Amici, una delle parti più sfidanti del Vangelo di Gesù, ed è anche per noi oggi, vuol dire che tu e Dio possiamo avere un grande ministero pubblico, profetico, di guarigioni, grandi successi nella vita, grande approvazione, grande consenso da parte degli altri. Eppure non possiamo appartenere al regno di Dio. Eppure possiamo essere disconosciuti da Gesù. Vuol dire, puoi avere un grande ministero di liberazione, grandi risvegli seguono il tuo fare, puoi fare miracoli grandiosi, eppure è possibile che tu non hai niente a che fare col Signore Gesù. È possibile servire il suo nome, costruire cattedrali, opere sociali, iniziare ministeri, grandi preghiere. Eppure il Signore dice, io ti rifiuto e ti smentisco. Signore, abbi pietà, dov'è il mio cuore? Dov'è il tuo cuore? Concentriamoci sull'essenziale. Bene. Queste sono le caratteristiche di un falso profeta, quello che la Bibbia dice, manca di integrità, ha un coraggio, manca del coraggio, dice le cose che vogliono sentirsi dire, e la terza cosa è manca del mandato di Dio, non ha la sua autorizzazione, ma può dire quello che vuole, ma è vuoto. Ma quali sono le caratteristiche del vero profeta? Due. Vorrei che prendessimo due versi, Neemia 9. Neemia 9, verso 20. Ci sono alcune indicazioni. Neemia, sappiamo, è un libro che accompagna la ricostruzione. Neemia 9, verso 20. Hai dato loro il tuo buono spirito per istruirli e non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche e hai dato loro acqua quando erano assetati. Hai dato il tuo buono spirito per istruirli. Spirito e istruzione. Verso 20, verso 30, Neemia 9, verso 30. Hai avuto con loro pazienza per molti anni, mentre li avvertivi per mezzo del tuo spirito e per bocca dei tuoi profeti. Quindi lo spirito fa due cose, istruisce e avverte. Cosa significano queste cose? Che un vero profeta, un vero cristiano, è caratterizzato da due cose. Dalla passione per la verità e dalla passione per la giustizia. Passione per la verità, costi quel che costi, e la passione per la giustizia. Vediamo la prima brevemente. Quanti di voi sanno la storia di Balaam? Numeri, non abbiamo tempo per riprenderlo oggi, ma Numeri 23 ci racconta di questa storia, di questo profeta che era arrivato in un posto, era pronto a maledire, però il Signore gli dice: tu non devi maledire, tu devi benedire. E lui cosa fa? Per amore della verità, fa quello che il Signore gli dice, non quello che la sua testa gli suggeriva da fare. Anzi, un asino lo istruisce. Un uomo di Dio, un discepolo del Signore Gesù Cristo, per prima cosa è caratterizzato da una passione per la verità. Cioè considera la legge di Dio centrale. Questa è la sua parola sulla quale noi dobbiamo costruire completamente tutta la nostra vita. La sua parola è parola di verità, ispirata dallo Spirito Santo per istruirci. È la piattaforma su cui istruire la nostra vita. Salmo 119, la perfezione della legge di Dio. Quanto sono perfetti i tuoi statuti. Quanto è amorevole la tua legge, oh Signore. Essa è per me una lampada al mio piede, una luce sul mio cammino. Io non riesco a fare nulla senza di essa. E Gesù dice: conoscerete la verità, e soltanto se conoscerete la verità vi farà liberi. Il Signore Gesù stesso è vincolato alla verità. Lui è la parola di Dio. Lui è il vero, è il giusto. Amici, però, non basta dire, anche la Bibbia, soltanto che la Bibbia è vera. Questo non è sufficiente. Voglio darti una notizia oggi, che anche i testimoni di Geova hanno la stessa dottrina sull'inerranza nostra, simile. Però questo non fa la differenza. Non è riconoscere la Bibbia come vera, ma è come leggi la Bibbia, ma è cosa ci fai con la Bibbia. Cos'è la Bibbia per te? Qual è la tua ermeneutica della Bibbia? Stai costruendo la tua vita su tutte le dimensioni? Cioè, è la Bibbia il soggetto della tua passione per il Signore? Ti guida nel tuo cammino? O è un oggetto che usi? Un libro dove estrapolare delle promesse speranzose che in qualche modo possono consolarci ogni tanto? Oppure è la visione del maestoso piano di Dio che mi conduce? Cos'è la Bibbia per noi? È qualcosa Stai attento, è qualcosa su cui pensare o è qualcosa con cui pensare? Molti di noi pensano che la Bibbia sia qualcosa su cui pensare. Quindi devo occuparmi la testa, no? Imparando, facciamolo perché è importante imparare la Bibbia a memoria. Però la Bibbia non è qualcosa su cui pensare, la Bibbia è qualcosa con cui pensare. Significa, sei al lavoro, hai un dilemma, una situazione difficile. I principi della scrittura ti illuminano, ti guidano, stai studiando un argomento difficile, ti interroghi qual è la visione di Dio su quell'argomento, le tue relazioni sono un caos, sono caotiche, disordinate, usi la visione di Dio per mettere ordine, per far risplendere la sua luce nelle relazioni, la tua vita familiare è quasi un fallimento, diventa la Bibbia la piattaforma su cui prendere quei principi che guariscono anche questa relazione. Stiamo pensando con la Bibbia o sulla Bibbia? Il vero salto di crescita è quando io e te pensiamo con la Bibbia. E poi prova ogni... La passione per la verità significa... questo, che non è perché arriva Pippo o qualcun altro, allora è automaticamente vero. Atti 17:11 ci parlano dei credenti a Berea, che malgrado avessero gli apostoli davanti, sapete cosa facevano? Controllavano, verso dopo verso, quello che dicevano. Nessuna delega, amici. Non siamo autorizzati a dare la delega a nessuno. Certo, dobbiamo rispettare chi lotta, chi si impegna per l'insegnamento, le guide spirituali, ma la responsabilità con il Signore è soprattutto personale. Abbiamo bisogno di discernimento e lo Spirito Santo ci deve dare questo discernimento. Lo Spirito Santo ci deve guidare nella verità, assieme. Un vero profeta ama la verità. E ama la giustizia. La Bibbia è piena di questi appelli. Cioè significa che tu ed io dobbiamo essere pronti a sopportare dei costi personali altissimi se vogliamo davvero seguire il Signore. Amos, un profeta Amos. Amos è un profeta, no? Messo lì da Dio in modo apparentemente improvvisato e che per la chiamata di Dio subisce la rabbia del clero del tempo e viene deportato. Osea è un uomo che riceve il mandato da Dio e per la sua chiamata soffre in modo forte, ha una sofferenza matrimoniale, il Signore gli mette accanto una prostituta e gli dice sposala e comprendi come io mi sento nei confronti del mio popolo. Questi sono gli uomini di Dio, subiscono sofferenze indicibili, minacce di morte, ostracismo, abuso, prigionia. Ci sono uomini che sono morti per la spada piuttosto che conservare la passione per la verità e per la giustizia. Cari amici, verità e giustizia si sono baciate, dice un salmo. E questo è quello che dobbiamo cercare. E questo è quello che ci deve caratterizzare anche nella nostra vita. Cosa chiede il Signore da te se non che tu cammini umilmente e ricerchi la giustizia? E la giustizia è una cosa molto pratica. La giustizia è una cosa molto pratica. Non è il principio astratto. La giustizia è che se c'è un povero che ha bisogno, noi ci attiviamo per aiutarlo. Che se possiamo fare qualcosa per mettere a posto delle situazioni, noi lo facciamo. La giustizia è la passione per il giusto, per l'equità, in modo responsabile. Fare in modo che le persone siano dignitosamente onorate per quello che sono. Cari amici, la giustizia porta all'umiltà. Vorrei chiudere con Geremia 9. L'ultimo, perché questa è la cifra della nostra... Geremia 9, verso 23. Questa è l'opera dello Spirito Santo. lì dove c'è lo Spirito Santo. Io vorrei che questa chiesa fosse ripiena, straboccante di Spirito di Dio. Così parla il Signore, verso 23. Il saggio non si glori della sua saggezza. Il forte non si glori della sua forza. Il ricco non si glori della sua ricchezza. Ma chi si gloria in questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché in queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Abbassiamo il nostro capo. Dio, dopo aver in molti modi e nel tempo passato parlato al suo popolo per mezzo di rivelazioni e profeti, oggi ci dice il Nuovo Testamento, ha parlato in Gesù Cristo. Signore, in Lui riconosciamo la perfetta giustizia e la verità, la giustizia e la verità che si baciano, e grazie per l'esempio di Gesù. Signore, ti preghiamo questa mattina che ognuno di noi possa stare attento a disciplinare la propria vita, a prendere, Signore, a camminare nelle vie che ti onorano in modo vero. Signore, liberaci dalla mancanza di integrità, liberaci, Signore, dalla mancanza di coraggio, liberaci, Signore, dall'illusione di essere noi stessi fautori della nostra vita. Signore, perdonaci. E piuttosto, Signore, manda il tuo Santo Spirito e fai che ognuno di noi possa essere ripieno davvero di te. E che questo Spirito, Signore, possa portare frutti di verità e di giustizia lì dove tu ci chiami a vivere. Signore, ti chiedo, Signore, che ognuno di noi possa essere aggrappato a te, Signore, attaccato alla tua parola. Ti ringraziamo, Signore, perché profeti hanno parlato non per loro fantasia, ma perché sospinti da te, dal tuo Santo Spirito. E grazie per questa eredità. E adesso ti prego, Signore, che ancora ognuno di noi possa vivere seguendo il loro esempio di umiltà, di passione, di sacrificio. Signore, dacci la forza del tuo Santo Spirito. Te lo chiediamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.